Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
La valle di Bedretto, a mezzodì del Gottardo, è la continuazione e l'ultimo tratto della valle del Ticino. Da Airolo al passo della Novena corrono ancora 18 chilometri. Cammin facendo da Airolo, varcato il Ticino, andammo percorrendo il lato destro della valle, osservando una roccia calcare con laminette di mica. Sull'opposto fianco veggonsi le biancheggianti acque che precipitano dai gioghi del Gottardo passando per Val Tremola. Fanno curioso contrasto col verde cupo delle selve resinose, onde è ricca la contrada. Si toccano i casolari di fontana, delle casette di legno in mezzo alle quali è una chiesuola. Poco prima di arrivare ad Ossasco, sul declivio di un praticello che si stende fra la strada e il torrente, pullula una fonte minerale pregiata in varie malattie. Ossasco è casale di Airolo, è pur esso un gruppo di casette, la massima parte di legno. Un sentiero alpino di là sale sui gioghi di Naret, per dove si può discendere o in Valmaggia o nella piemontese Val Formazza.
Così, in questa lettura tratta dai nostri archivi nelle sue escursioni nel cantone Ticino, il geologo e naturalista Luigi Lavizzari descriveva nel 1850 la Valle Bedretto, da sempre parte della Leventina, poco abitata nell'antichità. Nel Medioevo assume il ruolo di riserva di pascoli alpestri per la media e la bassa Leventina e di via di traffici e transiti tra il nord e il sud delle Alpi. Uomini e merci attraversano i valichi della Novena che collega la valle al Vallese e il passo San Giacomo che porta alla Val Formazza. Dopo la sconfitta di Marignano nel 1515 e la conseguente perdita di Domodossola e della Val Formazza, gli svizzeri si orienteranno verso la via del Gottardo, attraverso la Leventina, mettendo così fine all'epoca aurea della Val Bedretto. Una storia complessa e affascinante che, ad eccezione di qualche viaggiatore e naturalista, ha interessato poco gli storici. Giunge quindi opportuna la pubblicazione del volume di Elia Spizzi, Valle Bedretto, Appunti di Storia, pubblicato dall'editore Dadò in collaborazione con il Patriziato e il Comune, che racconta in 5 capitoli la storia della Valle Bedretto, regione di pastorizia e di emigrazione dove da sempre si incrociano le vie delle genti. Ne parliamo con l'autore Elia Spizzi, archivista a Bedretto, e con lo storico Fabrizio Viscontini, che ha curato il volume, autore di saggi su alcuni comuni leventinesi, sul Forte Airolo, sulla Monteforno e sulla politica economica del cantone tra 8 e 900. Fabrizio Viscontini, nella prefazione al volume, lei osserva che fra tutte le storie delle antiche vicinanze, che sono i grandi comuni leventinesi che comprendevano più villaggi, quella di Bedretto è sicuramente la meno conosciuta e anche la meno studiata. Per quali ragioni?
Sicuramente il motivo è che, per quanto concerne appunto la Valle Bedretto, ci sono delle domande alle quali fino ad oggi non era stata trovata una risposta. Quindi io mi ricordo anche di conversazioni fatte con Mario Francioli e molte volte appunto certe domande rimanevano irrisolte. Per esempio, la Valle Bedretto era o non era uno dei grandi comuni rurali, una delle vicinanze della Leventina, perché in certi periodi, per esempio nel maggio del 1227, in occasione della spartizione dei diritti di sfruttamento degli Alpi, sembrerebbe di sì. Poi però come comune rurale scompare all'inizio della dominazione urana, siamo attorno al 1480, e poi di fatto torna a esistere attorno alla metà del 1600. Quindi era un po' difficile avvicinarsi a questi problemi. E poi ci sono questioni che erano state studiate fino a un certo punto, sicuramente compianto professor Giuseppe Chiesi si era interessato agli Alpi della Valle Bedretto, aveva dedicato anche uno studio piuttosto ponderoso, e però il libro di Elia Spizzi ha il merito di approfondire ulteriormente quello che era successo. In sostanza la Valle Bedretto nel 1227 è una specie di no man's land con pochissimi abitanti. Questi abitanti aumentano all'inizio del 1400. Gli Alpi vengono sfruttati dalle vicinanze della Bassa Leventina e della Media Leventina, che non hanno superfici a sufficienza per il pascolo. E aumentando la popolazione in Valle Bedretto, evidentemente questi bedrettesi cercano di recuperare gli Alpi. È un processo che durerà dal 1400 fino a 800 inoltrato.
Elia Spizzi, dai documenti più antichi, Bedretto risulta autonoma già nel 1227 in occasione della spartizione generale degli Alpi del comune di Leventina. Bedretto formava una vicinanza a sé, ma fu l'unica a non ricevere alpeggi. Ma come erano le relazioni con la vicina Valle Leventina, di cui comunque la Bedretto fa parte?
Devo dire che sono partito dai Regesti di Leventina. Per conoscere il Medioevo, i Regesti di Leventina sono il riassunto di tutti i documenti dal 1171 al 1499 e sono stati proposti dallo studioso Racher con altri collaboratori, tra cui anche Giuseppe Chiesi, Ottavio Lurati hanno collaborato, e questo è la base per la nostra conoscenza sul Medioevo. Abbiamo pochissimi documenti e per fortuna abbiamo la divisione, la spartizione degli Alpi del 1227, una copia che si è trovata a Chironico, un'altra a Quinto, e lì risulta che le vicinanze della Media e della Bassa Leventina avevano da tempo, io penso da vari secoli, avevano dei loro Alpi, perché in basso non c'erano Alpi e dunque avevano molto bestiame. Le vacche di allora producevano poco, c'erano le pecore che erano molto importanti per la lana, capre un po' meno, e dunque d'estate la Val Bedretto era presa d'assalto, se si può dire così. Bedretto aveva pochissimi abitanti perché l'inverno c'era, era lungo, e sarà come per secoli, sarà come un maggengo, il fondovalle occupato d'estate e poi d'inverno scendevano, c'erano dei rapporti con la Bassa Leventina, che comprendeva anche la vicinanza di Ragna e di Lodrino. E nel 1200 c'è la chiesa dedicata a Sant'Eusebio, già in loco nel XIII secolo. E lo stesso santo appare a Ragna. C'erano già dei rapporti. Poi nei Regesti di Riviera, nel 1210, c'erano dei contadini di Ossasco che fanno delle donazioni di prati a Ragna.
Ecco, prima parlavamo dei rapporti tra la Valle Bedretto e delle vicinanze della Bassa Leventina. Bisogna dire questo, che sicuramente questi rapporti si intensificarono con l'aumento della popolazione in Valle Bedretto, e mi spiego. Le vicinanze della Bassa Leventina e Ragna e Lodrino saranno vicinanze leventinesi fino al 1441. Praticamente approfittavano dei pascoli della Valle Bedretto. Però bisogna anche dire che i bedrettesi, sicuramente, come tutti i villaggi che si trovavano al di sopra dei 1000 metri, approfittavano delle selve castanili presenti nella Bassa Leventina, ma presenti anche in Ragna. Quindi c'era uno scambio di questo tipo.
Quindi i rapporti tra le valli contigue erano molto stretti. Fabrizio Viscontini, la valle Bedretto era importante nel Medioevo e nei secoli dell'Antico Regime, naturalmente, per i suoi Alpi e anche per i transiti che facevano capo a valichi all'epoca molto importanti, quali la Novena, che porta nell'Alto Vallese, e il San Giacomo che conduce nella valle italiana della Formazza e poi anche il Gris, naturalmente, oggi valichi considerati secondari. Qual era la loro importanza nel Medioevo?
Questo è piuttosto tipico nel Medioevo, cioè la presenza di valichi che oggi utilizziamo poco, che però all'epoca erano molto utilizzati. In modo particolare, evidentemente, San Giacomo. Il San Giacomo, attraverso la Valle Formazza, conduce al Lago Maggiore e quindi rappresentava nel Medioevo e all'inizio dell'epoca moderna una via di transito importante. Poi la sua importanza diminuirà molto probabilmente a causa della sconfitta svizzera di Marignano del 14-15 settembre del 1515, e bisogna anche dire che questa importanza è legata al trasporto delle merci, cioè i bedrettesi partecipavano con i loro cavalli e con i loro muli a questo trasporto.
Come immaginare gli aspizi, quindi questi transiti, questi traffici in quella che è stata definita l'epoca aurea per la Val Bedretto?
Con l'apertura del Gottardo si sono intensificati i traffici attraverso il sud e il nord dell'Europa e viceversa. Si attraversava il Gottardo e poi c'erano due strade di valore uguale, una scendeva per la Leventina e l'altra passava attraverso il passo del San Giacomo. È evidente che i bedrettesi ne approfittarono, erano i sommieri, il trasporto avveniva attraverso cavalli, muli, asini anche, e dunque verso il 300 si vede la popolazione che aumenta. Fu necessario costruire un ospizio in cima a questo passo San Giacomo che ospitava i viandanti, i cavalli, e poi le merci scendevano la Val Formazza. Premia, c'era un'altra sosta, poi Domodossola e poi il Lago Maggiore. Scendevano soprattutto pellame, formaggio dal nord, sale, che era molto importante, che proveniva anche lì dal nord, e invece dal sud c'erano granaglie, vino, spezie, ecco ciò che durante quei secoli sarà merce abituale.
Le risorse della valle erano scarse, dunque si parlava di allevamento del bestiame, di prodotti del latte, c'era la coltivazione di patate e di segale, ma erano risorse che non erano sufficienti al sostentamento degli abitanti, costretti ad intraprendere le vie delle migrazioni di mestiere stagionale oppure anche l'emigrazione definitiva, come naturalmente capitava in altre valli della Svizzera italiana. Quali mestieri esercitavano gli emigranti e quali erano le loro destinazioni, Elia Spizzi?
La valle è piccola e non c'è posto per tutti, per cui si emigra già nel 400. Si sa che c'erano 36 fuochi, dunque circa 150 abitanti, 200. E 200 abitanti rimarranno per secoli, fino verso il 700, e dove improvvisamente la popolazione raddoppia. Non si sa bene per quale motivo, ma un contributo l'avrà dato senz'altro l'introduzione della patata verso la metà del 700. Finché c'era poca gente, si restava, c'erano i traffici dal 400, andava bene. Più tardi la gente emigra al capoluogo della regione, che era Milano, come cavallanti, come servitù. Soprattutto le donne sono domestiche e sarà un'emigrazione che durerà per secoli.
Un'altra meta molto importante, Fabrizio Viscontini, sembra essere la Francia nei secoli dell'Antico Regime.
Sì, soprattutto però diventa importante nell'Ottocento e nel Novecento, meglio nell'Ottocento e Novecento è stata particolarmente studiata da Elia Spizzi. Si tratta dell'emigrazione stagionale dei Marronai. questi marronai evidentemente si recano tutti nella stessa parte della Francia e svolgono questa professione. Ecco, bisogna forse sottolineare che la presenza di un'emigrazione di carattere stagionale è legata strettamente alla società agropastorale. Cioè la società agropastorale è una società che rispetto a una società agricola ha bisogno di meno braccia, quindi libera delle braccia per l'emigrazione stagionale. In Leventina in generale abbiamo due tipologie di emigrazione, una piuttosto conosciuta è quella degli emigranti che andavano in Francia piuttosto che a Milano, presente appunto fin dall'inizio del 1400, meno documentata fin dal XV secolo, però c'è un'emigrazione meno conosciuta alla quale probabilmente avevano partecipato anche dei bedrettesi, che è l'emigrazione militare, che è il servizio mercenario nei reggimenti urani, appunto al servizio della Francia, della Spagna e della Savoia. Quindi è tipico di una società agropastorale, quello che è presente in Leventina e anche presente nella Gruyère, per esempio, e è una realtà anche nella Svizzera centrale.
I bedrettesi si recavano dunque anche naturalmente in Francia, dove esercitavano il mestiere di marronaio. Elia Spizzi, come dobbiamo immaginare la vita quotidiana di questi marronai nelle città francesi?
L'emigrazione verso la Francia è iniziata all'inizio dell'Ottocento, periodo napoleonico, e i bedrettesi avevano una bella comunità a Lione, facevano un po' tutti i mestieri, ma soprattutto erano camerieri e qualcuno era arrivato anche addirittura a essere un chef al Caffè Casati nella piazza principale di Lione. Tra di loro si aiutavano, e un'altra destinazione era Parigi, e lì si ritrovano con i blegnesi e poi questi marronai che per iniziativa personale vanno nelle cittadine del nord-est della Francia, e lì addirittura in 28 cittadine anno dopo anno svilupparsi queste generazioni di marronai. Era una bella occupazione perché partivano d'autunno, nella brutta stagione stavano via, guadagnavano qualcosa ed è stato qualcosa di molto utile per la valle, tant'è vero che si diceva che la Francia ha salvato la Val Bedretto.
Un altro capitolo del libro riguarda le catastrofi naturali. I due versanti della valle, in generale molto ripidi, erano spesso colpiti da grandi valanghe, come quella del 1863, quando dall'Alpe Pesciora si staccò un'enorme valanga che spazzò via 5 case. 47 persone furono travolte, solo 18 furono tratte in salvo, 29 furono i morti. In che misura queste catastrofi sono presenti nei documenti che lei ha esaminato nell'archivio della valle?
Nel 1863 questa valanga è stata documentata soprattutto da Giuseppe Antonio Pozzina, che era testimone, che organizzò i soccorsi, ha fatto un prospetto dei danni subiti, però ci sono una quantità di altre valanghe che non sono state documentate, e quando si guarda questo argomento di solito ci si basa sulla raccolta di Trosi. Trosi è un abitante di Airolo che nell'Ottocento ha riunito un po' l'elenco di tutte le valanghe successe, però questo elenco è stato ripreso anche da altri più tardi e non dice tutto. Io per il libro ho avuto la fortuna di avere qualcuno che ha descritto le valanghe di persona e dei diari, e vediamo che non sempre le valanghe hanno delle vittime umane, però ci sono sempre dei danni, e certe volte dei danni nei boschi notevoli.
Certamente, perché Fabrizio Viscontini, queste catastrofi sono presenti nell'immaginario collettivo naturalmente anche della contigua Valle Leventina.
Sicuramente sì, dobbiamo pensare che tra la fine del 1500 e il 1850 ci fu una recrudescenza della piccola era glaciale, cioè un periodo in cui i ghiacciai tendono a espandersi, e tendono a espandersi perché diminuisce in generale la temperatura, no? Questa diminuzione della temperatura, a quanto sembra, è dovuta a una minore attività solare ed è dovuta anche a un maggior vulcanesimo, cioè a un maggior numero di eruzioni che, proiettando nella stratosfera del pulviscolo, fanno diminuire la temperatura. E tutto questo comporta un peggioramento per quanto riguarda la vita delle popolazioni nell'arco alpino. Tra l'altro, lo storico Beringer, che si è occupato di stregoneria, mette in relazione la recrudescenza dei processi alle streghe alla fine del 1500 fino alla metà del 1600 a questo peggioramento climatico. Peggioramento climatico che si manifesta, sì, sicuramente con le valanghe. La Valle Bedretto evidentemente è particolarmente soggetta alle valanghe, ma si manifesta anche con estati piovose e un numero più abbondante di alluvioni nei mesi compresi tra maggio e settembre. Noi abbiamo tutta una serie di testimonianze, per esempio, del cattivo stato della mulattiera, in modo particolare in prossimità del Piottino, a causa di queste alluvioni. Quindi una vita che diventa più difficile nell'arco alpino.
Un altro capitolo molto interessante del volume di Elia Spizzi è dedicato alla religiosità. Quali erano i tratti peculiari della religiosità di questa valle alpina percorsa nel Cinquecento dai vescovi Carlo e Federico Borromeo nelle loro visite pastorali?
Ma evidentemente c'erano, come altrove, dei fenomeni di religiosità popolare che fino a un certo punto venivano accettati dalla Chiesa, anzi lo furono per molti secoli. Poi, quando i vescovi di Milano, a partire dal 1567, a partire dalla prima visita di San Carlo Borromeo, ricominciarono a interessarsi evidentemente così dei baliagi ticinesi, ma anche in modo particolare della Leventina, ebbene si cercò di mettere ordine in base ai dettami del Concilio di Trento, e questo è ben visibile anche nella Valle Bedretto.
Sulla storia della Valle Bedretto vi segnalo la voce di Mario Francioli nel Dizionario Storico della Svizzera e il volume di Elia Spizzi, Valle Bedretto, appunti di storia, pubblicato dall'editore Dadò in collaborazione con il Patriziato e il Comune, libro di cui abbiamo parlato nella trasmissione di oggi con l'autore e con lo storico Fabrizio Viscontini. Da Brigitte Schwarz, grazie per averci seguiti e buona continuazione di ascolto.